nella bocca. Lodiamo il Signore perché è buono, perché eterna è la sua meraviglia, la sua misericordia. Il Signore abita nel nostro cuore quando dormiamo e quando vegliamo. Iniziamo questo giorno che avete già iniziato nella Santa Casa dicendo al Signore: grande, grande, grande è il tuo amore, grande, come tu mi vuoi, eccomi Signore, è anche il canto di Maria, come tu mi vuoi, come tu mi vuoi, come tu hai stabilito, sia fatta la tua volontà, come vorrai i giorni della mia vita in futuro, come vorrai la mia vita. Come vorrai la mia vita, eccomi Signore, come un chitarrista tocca le corde della chitarra, tu tocca la mia vita, tocca la mia intelligenza, tocca la mia volontà, tocca la mia affettività. Metti in ordine, Signore, crea l'armonia nella mia vita, crea l'armonia nel caos della mia vita. Signore, risvegliami alla vita. Donami la vita che viene da te, la vita eterna, Gesù. Dona la vita a tutti, dona la vita, Signore. Cantiamo con questa gioia in comunione con il Padre, con il Figlio e con lo Spirito Santo. Amen.
Eccomi, Signore, vengo a te, mio Re, che si compia in me la tua volontà. Eccomi, Signore, vengo a te, mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Possiamo donarti la vita. Ti ringraziamo Gesù, ti ringraziamo Maria per questi giorni che ci hai fatto passare qui. Ti ringraziamo perché ci hai accolti nella tua santa casa. Ti ringraziamo Signore perché eravamo un popolo disperso, senza pastore. Ti ringraziamo Gesù perché sei buono, misericordioso. Per il seno della tua madre che ci ha accolti, per la tenerezza di Maria, per la gioia di Maria, l'allegria della Vergine Maria, per la sua forza sotto la croce, per la sua compassione per ognuno di noi. Ti ringraziamo per questa mamma che ci solleva, che ci rialza, che ci prende per mano, che ti ricorda sempre che siamo fragili. Ti ringraziamo per questa mamma che ti ricorda sempre, Gesù, che noi abbiamo le anfore piene d'acqua e non abbiamo gioia senza di te. Ti ringraziamo, Gesù, per la nostra sofferenza anche. Ti ringraziamo per i passi che abbiamo fatto anche a tentoni, per le volte che siamo caduti, per le volte che ci hai rialzato, per tutte le volte che Maria ci ha ripreso per mano. Lode e onore a te, Signore Gesù. Grazie, Signore Gesù. Grazie, Signore, per il canto che metti nel cuore. Grazie per la gioia, per la letizia, per l'abbondanza della gioia che metti nel cuore. Grazie, Signore Gesù. Questo è un miracolo per noi, Signore. Per noi che siamo super razionali, tecnici, scientifici, per noi che pensiamo che sia possibile solo quello che è sperimentabile, quello che è verificabile. Ma tu sei più verificabile, Signore, di qualsiasi teoria, perché tu allarghi il cuore, tu lo tocchi, Gesù, misteriosamente. E ti chiediamo tutti quanti, Gesù, dal più piccolo al più grande, che il nostro cuore sia veramente colmo di ebbrezza, di santa ebbrezza. Sperimenti la gioia degli apostoli nel giorno della Pentecoste. Il nostro cuore sia pieno di gratitudine, di amore. Il nostro cuore senta il bisogno irrefrenabile di abbracciare l'altro, di ringraziarlo per la sua presenza, di amarlo sempre più forte, più fortemente, e sentire che la salvezza passa nell'incontro dei fratelli, di sentire che la salvezza passa dove ci incontriamo, dove viviamo la vita, dove fatichiamo, dove speriamo, dove dubitiamo a volte. Gesù, facci sentire il profumo della tua carne, lì dove vivo, lì dove abito, lì dove incontro un tuo figlio, una tua figlia. Il mio cuore, Signore, ti riconosca, come Giovanni ha riconosciuto subito la tua presenza nel sepolcro, ha capito che non eri più tra i morti. Signore, fammi capire anche oggi, fa capire a tutti quanti, che tu sei risorto, che la vita che sto vivendo, che stai vivendo, non è più testimonianza del male, ma è testimonianza della vita, dell'amore, della resurrezione. Che ogni mamma, guardando la propria famiglia, sperimenti la resurrezione, sperimenti la vittoria di Dio. Che ogni mamma, guardando il proprio figlio che ancora fa fatica, sperimenti la promessa di Dio: non sia turbato il tuo cuore, io ho vinto il mondo. Che ognuno di noi sperimenti che l'amore è più forte della morte e che l'amore ha vinto. Lode e onore a te, Signore Gesù.
Yeah.
facile pregare perché c'è già una specie di unzione tra di noi, l'unzione è l'amore di Dio. Ed è bene che noi familiarizziamo con certi termini, no? Quando diciamo scendi Spirito Santo, non è una cosa nuova, c'è già dentro di noi, ma viene ridestato dalla grazia di Dio. E se noi in questo momento crediamo tutti che questa grazia ci ha collegati, ci ha uniti questi giorni, ed è presente in modo particolare in questo momento, questa è la Pentecoste. Questa è la Pentecoste, è la grazia, l'amore, la gioia di stare insieme. Ed è la grazia di Dio, l'eternità di Dio, è la comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Noi siamo stati assunti dal Verbo di Dio. Assunti significa presi, attirati. Dove? Siamo stati attirati nella Trinità. Siamo stati attirati al cospetto di Dio. E anche se facciamo fatica, anche se magari si fa più fatica, qualcuno di più, qualcuno di meno, però tutti quanti ci portiamo il fratello e la sorella dentro la Trinità. Ognuno lo porta dentro, ognuno porta dentro, e dentro la Trinità c'è qualcosa di particolare, c'è la comunione, c'è la grazia, c'è lo Spirito Santo, c'è la gioia, anche, e dentro la Trinità anche la tua ferita mortale, il tuo male profondo si scioglie, davvero si scioglie, si scioglie. Si scioglie sia per quelli che stanno qui sia per quelli che stanno fuori. Si scioglie, è come un pugno di sabbia il tuo peccato nell'oceano dell'amore di Dio. È un pugno di sabbia, è un pugno di sabbia, quindi non rimaniamo troppo attaccati al nostro pugno di sabbia. Capite? Forse il peccato più grande, la presunzione più grande è dire: io non, a me non mi capisce nessuno. Io sono troppo sofferente. Capite? Questa è la presunzione. In questo momento il peccato più grande che puoi fare è questo. Perché tutti gli altri il Signore ti riperdona, ma se tu ti chiudi nella tua durezza, nella sua presunzione, se tu ti affezioni al tuo peccato e vuoi uscire da qui dicendo che nessuno ti capisce, dicendo, andando via, magari accusando te stesso, continuando a farti del male, questo è il peccato più grande, perché contro questo non può fare niente il Signore. È il peccato contro lo Spirito Santo. Capite cos'è il peccato contro lo Spirito Santo? È dire: in questo momento il Signore non mi comprende, io non posso gioire. È questo il peccato contro lo Spirito Santo. È dire: io in questo momento non posso gioire, non basta più nemmeno Dio, capite? Invece Dio è qui. E allora quello che ti fa male in questo momento, sia fisico sia spirituale, il Signore l'ha portato dentro la Trinità, l'ha portato dentro il suo amore. Il Padre e il Figlio si amano eternamente. Tu sei figlio nel Figlio, il Padre guarda il Figlio e vede te e ti chiama per nome il papà, e tu lo puoi chiamare per nome, lui ti chiama per nome, ti chiama per il tuo nome, ti dice: benvenuto alla casa del Padre, benvenuto a casa, figlio mio, figlia mia, benvenuta a casa. Sei nata qui, sei nato qui, e questa è casa tua. Mio figlio è venuto a prenderti, a dirti da dove vieni e da dove provieni. Allora, tutti i peccati, la difficoltà, i traumi, le durezze del cuore, il sottoscritto ne ha tantissime, pregate per me, ma ognuno preghi per l'altro. Tutto, tutto è polverizzato dall'amore di Dio, tutto. Tutto, capite che qui tutto passa in secondo piano poi, perché siamo davanti a Dio, siamo dentro l'eternità di Dio. Maria ci porta dentro. Allora, veramente adesso lasciamoci andare nella preghiera, invochiamo lo Spirito, non so che canto hanno scelto, ma sono stati tanto bravi questi, sono stati tanto bravi, hanno cantato il Signore veramente. Proprio si vede che c'è, quando c'è l'unzione, c'è la grazia di Dio, no? Anche nel canto. Il canto ha un ruolo importantissimo. Il canto è presso Dio, l'amore è un canto, è una danza. Il Padre, il Figlio, lo Spirito Santo danzano continuamente l'uno nell'altro, e lo Spirito Santo è il ritmo di questa danza, è la gioia, è l'effusione, è la grazia, è lo splendore. È la riconoscenza eterna, e questa riconoscenza eterna del Padre, del Figlio, entra nel tuo cuore. Tu entri nel cuore di Dio, ritorni la tua origine, ritrovi la tua origine, il tuo fine. ti scopri amato, ti senti amato, ti senti amata. Alleluia.
Alleluia.
Alleluia. Ognuno è sacerdote in questo momento, ognuno ha lo Spirito Santo, ognuno lo può effondere, ognuno lo vede sgorgare, lo riceve e 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 lo vede sgorgare.
In passato umiliò la terra di Zabulon e la terra di Neftali, ma in futuro renderà gloriosa la via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti. Il popolo che camminava nelle tenebre ha visto una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa, una luce rifulse. Hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la letizia. Gioiscono davanti a te come si gioisce quando si miete e come si esulta quando si divide la preda, perché tu hai spezzato il giogo che l'opprimeva, la sbarra sulle sue spalle e il bastone del suo aguzzino, come nel giorno di Madian, perché ogni calzatura di soldato che marciava rimbombando e ogni mantello intriso di sangue saranno bruciati, dati in pasto al fuoco, perché un bambino è nato per noi, ci è stato dato un figlio, sulle sue spalle è il potere e il suo nome sarà Consigliere Mirabile, Dio potente, Padre per sempre, Principe della pace. Grande sarà il suo potere e la pace non avrà fine sul trono di Davide e sul suo regno, che egli viene a consolidare e rafforzare con il diritto e la giustizia, ora e per sempre. Questo farà lo zelo del Signore degli eserciti. È quella parola che ci abbiamo sentito spesso a Natale, il profeta Isaia capitolo 9. Questa terra di Zabulon, di Neftali, è la terra appunto, la Galilea delle genti, è la terra tenebrosa, è la terra che cerca una luce, che dove si vagabonda nella vita. E così è anche la nostra umanità, la ricerca di un senso, è la mia vita che cerca un senso, che ha bisogno, è fatta per la luce, ma spesso vive nelle tenebre. E questa parola ci conferma che il Signore è la luce, che Gesù è la luce, che Maria ci ha dato un figlio, che è il figlio di Dio, e che Maria ha dato questo figlio in quanto è anche lei stessa figlia di questa terra. Lei è dignitas terrae, significa che la terra che tu sei è comunque stata capace, per grazia di Dio, di accogliere Dio. Che la tua vita unita a quella di Maria, in ogni caso, è capace di Dio. Che la mia e la tua vita è capax Dei, è capace di Dio, è capace, è fatta per Dio, per contenere Dio, è fatta per riempirsi di Dio. E Dio nel suo grande amore ha voluto crearti capace di accoglierlo, capace di accoglierlo. Per cui tutti gli amori sono deludenti se noi accogliamo nell'altro qualcosa di meno di Dio. I nostri amori sono deludenti se nell'altro accogliamo qualcosa di meno che di Dio, perché io sono fatto per Dio, capax Dei, e la Madonna è l'immagine più bella di questo. Lei è la terra, è il calice che è rivolta verso il cielo e che il cielo vuole riempire del suo figlio benedetto, ma in quel calice ci sei tu e ci sono io. E quel calice, oggi tutti insieme accogliamo quel figlio benedetto, il principe della pace che è Gesù. E Maria ci fa gustare questo, ci fa gustare che tu sei capace di Dio, che tu sei, Dio ti ha fatto capace di Dio, e tu puoi veramente con Maria anche accogliere Dio. E Maria ti fa accogliere Dio, ti fa accogliere Gesù e ti fa diventare Gesù, perché se tu accogli Gesù diventi Gesù, se tu accogli Gesù diventi Gesù. E Maria è la madre di Gesù, è la madre nella storia, ma è anche la madre nel tempo della Chiesa, è la madre di Gesù. E per cui Maria modella questo figlio dentro di sé, è il calco, dice Sant'Agostino, del figlio, il calco dove si stampa il figlio. E il modello perfetto è il seno di Maria, l'uomo perfetto ha preso la forma nel seno di Maria, E tu nel seno di Maria in questi giorni hai sperimentato che lui ti fa, lei ti fa proprio bello, ti fa come Gesù, ti fa come Gesù, sì, ti fa come Gesù, ti rende come Gesù. È vero, è lei la maestra e lei può agire in questo momento e anticipa la fine del mondo per te e ti fa capire che cos'è la fine del mondo e diventare come Gesù, accogliere Gesù, e ti prepara a diventare lode di Dio, ti prepara ad essere come Gesù. Allora noi ci siamo lasciati un po' guidare da Maria in questi giorni e sono contentissimo di questo, perché veramente è andato oltre le mie aspettative, ma non perché io abbia capito qualcosa, ma ho visto che voi avete accolto Dio, ho visto che voi avete sorriso a Dio, ho visto che la grazia ha toccato il vostro cuore. Questa per me è una gioia grande. Poteva farlo solo Maria, perché lei sa toccare le corde di tutti e lei sa guidare, lei sa. Non c'è davvero, veramente, credetemi, non c'è un ostacolo all'amore di Dio, non c'è un ostacolo, solo la tua durezza, non c'è un ostacolo, ma se tu hai fiducia in quello che ha fatto Gesù e che sta facendo Gesù, e Maria, stai accogliendo Maria, non devi più temere, non devi andare in giro, per favore, non andate in giro e dite, dai, per favore, fammi questo, fammi quell'altro. La Madonna ti ha portato Gesù. Ti ha fatto diventare Gesù e ti fa diventare Gesù, ed è questa capite voi, noi siamo in mezzo a Gesù e Maria e tutti. Gesù sulla croce ci ha lasciato sua madre e ci ha detto di prenderla. Perché? Perché lei ci plasma, perché lei ci educa, perché lei ci ricorda le parole del figlio e ci fa stare anche sicuri nella sua maternità. Lei è la Chiesa in questo momento, è la Chiesa che poi va a prendere per mano tutti quanti, li educa, così anche i più piccoli. Abbiamo detto che Maria è una donna forte, è una Madonna che sa soffrire, è una donna che è piena d'amore ma che ha una spada nel cuore, no? Abbiamo parlato ieri, mi sembra, di questo amore, dell'amore e della spada, che stanno sempre uniti, l'amore e la sofferenza. Però a me sembra anche tanto bello che magari nella Chiesa non tutti possono essere come Teresina di Lisieux, come i grandi santi. Allora, ma Teresina poi è stata piccolissima. Allora la Madonna, secondo me, ha questo compito così bello. Lei va a raccogliere i figli più deboli. Lei va verso il popolo, va verso quelli che sono lontani, e con una carezza li riprende a tutti quanti. E questo è di grande consolazione. Stare accanto a Maria significa entrare nel cuore di suo figlio e diventare suo figlio. La Madonna ha avuto questa grazia, non è una santa qualsiasi. Lei può fare ogni cosa. Può fare ogni cosa perché è madre di Dio. E il suo senso più profondo è generare Dio. Madre di Dio, non vi scandalizzate di questo. Gesù non è nato in provetta, è nato da una madre, e questa madre sarà eternamente madre di Dio. Ed essere madre di Dio significa generare, e io e te dobbiamo essere generati. Possiamo essere generati, però, capite, anche dal freddo glaciale dell'indifferenza, generati dalla tristezza, generati dalla depressione, dall'egoismo, dalla corruzione, o essere generati dall'amore di Dio, da una madre. E quanto ti genera una madre, e per questo adesso io vi chiedo e chiedo a me di consegnarci a questa madre. Quando ci consegniamo a questa madre, non è importante il cammino che abbiamo fatto, magari la persona che non sa nemmeno dire Padre nostro si consegna a questa madre e arriva per primo in paradiso. Ma questo è bello, capite? Questo è il senso. Questo è bello, che la madre prende gli ultimi e si riporta tutti vicino a sé. Vi dispiace di questo? No, ditemelo veramente, vi dispiace di questo? Vi dispiace che voi avete faticato tutta la vita e invece un poveraccio che non ha conosciuto Dio può arrivare in paradiso prima di te? Vi dispiace? Vi dispiace?
No!
No, voglio saperlo bene. Vi dispiace?
No!
Siete invidiosi? Siete,
no!
Siete invidiosi che l'operaio che ha lavorato solo mezz'ora prende come te che stai a lavorare la mattina? Siete invidiosi? Questa è la gioia di Dio. Questa è la gioia di Dio. Dio è questa la gioia di Dio. Questo non significa che adesso dovete andare a peccare perché poi la Madonna... Questa è la gioia di Dio e anche la gioia di Maria, che un solo peccatore, che per un peccatore ce n'ha 99 sicuro, va a cercare una sola pecorella. Qualcuno qui si sente quella pecorella che Dio ha cercato da tutte le parti? Capite che siamo tutti quella pecorella, siamo tutti quel gregge e tutti quella pecorella, tutti siamo i 99 e tutti siamo quell'unica pecorella. Allora capite che se la Chiesa è, la vivi così, si, il recinto si allarga a dismisura, non è un recinto angusto, o altre pecore che non sono di questo ovile, ma l'ha detto, sono parole di Gesù, significa che tutti quei, tutti, dov'è la Chiesa? Fuori recinto, la maggior parte è fuori recinto. Fuori recinto, e significa fuori, significa che non è la Chiesa, non sei tu che stai pregando e basta, è fuori recinto, o altre pecorelle. Questo è bellissimo. Allora quando tu cominci a desiderare questo, ma tu cambi quando preghi, tu sei diverso, tu hai una freschezza, hai una gioia, sai che Dio sta cercando le pecorelle e sai che la Madonna le sta cercando e le sta trovando, perché appunto le chiama dove magari prima non c'era niente, in mezzo a due colline, pensate a Međugorje, ma tu, la Madonna sta cercando i suoi figli. E allora noi possiamo essere collaboratori di Maria, possiamo essere suoi figli, suoi apostoli, e possiamo desiderare anche noi che tutti conoscano Dio. La gioia più grande è che tutti conoscano Dio. L'apostolato è il desiderio che tutti conoscano quel Dio che ha conquistato la mia vita. L'apostolato non è una cosa solamente strutturale, ma è il desiderio, il senso: Dio ha conquistato la tua vita, perciò non puoi che essere apostolo. E l'apostolo nasce dall'amore, dal fatto che Dio ti ha quasi schiacciato con il suo amore. Schiacciato, cioè non puoi più resistere al suo amore, non puoi più resistere al suo amore. È troppo, non puoi resistere al suo amore, non puoi resistere al suo amore. Dio non è meno di un amante, sarà un pochino di più, sarà il migliore, e non si può resistere all'amante. Esci di notte, vai in giro per le colline, cerchi il tuo amato, lo cerchi e lo annunci, quando lo trovi lo annunci e puoi dirlo tranquillamente. Non si può resistere all'amore di Dio, e non è vero che l'amore di Dio è bloccato dal peccato, ma il peccato, l'abbiamo detto, è disintegrato se stai dentro la Trinità, è disintegrato se tu ritorni al Padre. E perché fa tanto scalpore dire questo? E perché dobbiamo dire no, 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 ma bisogna fare prima queste cose, poi... Ma perché Dio non è libero di darti a te la misericordia? Perché Dio non può dare tutto l'amore che ha dato a te a una persona che non sa nemmeno che significa stare nella Chiesa? Perché Dio non può dare lo Spirito Santo a una persona che non sa nemmeno che cos'è? Perché il Signore non può darlo oggi a una persona, lo stesso amore che tu senti qui, e lui sta nel buio della sua vita e noi diciamo è un ignorante, non sa niente di Dio? Perché Dio non può colmare quel cuore lì? E perché io non desidero che lo faccia veramente? E perché io non mi consacro per questo? Perché io non desidero diminuire per far crescere lui? Che cos'è la Chiesa? È lo svuotamento che c'è stato nella Trinità. Come si è creato il mondo? Non c'era. Come si è creato? Il Padre e il Figlio si sono svuotati. È stata una espirazione. Si sono svuotati dentro per creare quello che non c'era. Talmente tanto l'amore che si sono svuotati. Chi è che ama? Colui che si svuota. Che fa la mamma quando partorisce un figlio? Si svuota. Che cosa fa? Si svuota per essere piena di amore. Si svuota. Cosa fa? Che dobbiamo fare noi per essere pieni di amore? Svuotarci, e si riempie il cuore, perché la vita va oltre, perché questa è la vita di Dio, e nella tua vita succedono le stesse cose che succede a Dio. E perché non devi essere contento? Ma la vita va oltre, va oltre, lo Spirito va. Per questo lo Spirito, siccome è eterno, va oltre, soffia, non sai dove viene e dove va. Va oltre, allarga i confini della Chiesa. Perché ci dobbiamo stare tanto a legare, a fissare su una cosa? Perché? Ma la Chiesa non è solo qui, la Chiesa è questo amore del Padre, del Figlio, dello Spirito. È l'emergenza nella storia di questo amore, ma l'emergenza di questo amore che è eterno non può fissarsi solo su una cosa sola. Allora, a me sembra che Maria ci dica di aprire i confini, di aprire tanto il cuore e di desiderare che tutti conoscano Dio. La mia gioia adesso è che tutti conoscano Dio. La mia gioia è che tutti lo conoscano, che tutti conoscano l'amore di Dio. La mia gioia è che sia conosciuto da tutti. Il senso della mia vita è che sia conosciuto da tutti. Da tutti, che sia conosciuto questo amore, che sia veramente a portata di tutti. E che compito ha dato a me il Signore? E questa è la domanda che vi state facendo anche voi. Che compito vi ha dato? Che cosa dobbiamo fare? Cantare, pregare è bellissimo, ma che cosa dobbiamo fare? Che possiamo fare? Che possiamo fare? Chiedetelo a voi anche, cosa sta facendo il Signore? Per me è diventato un po' una tortura questo, no? Perché cosa si deve fare? Cosa dobbiamo fare? D'altra parte è un tempo diverso, ogni tempo è diverso. Cosa si deve fare? Cosa ci chiede il Signore? Cosa chiede a me il Signore? Anch'io me lo chiedo sempre. Cosa vuoi, Signore, che noi facciamo? Cosa ci stai chiedendo? Cosa stai chiedendo la Chiesa? È una domanda. Vi invito a porgervi questa domanda. E quanto amore hai messo nel mio cuore? Quanta generosità hai messo nel mio cuore? Che cosa sono disposto a fare per te? Quanta generosità hai messo nel mio cuore? Quante modalità conosce questo amore dentro di me? Che cosa è disposto a fare questo amore che sento? Che cosa sono capace di fare in questo momento? Ma capite, non come posso vivere, offrire, dedicare la mia vita a te, Signore. Apri gli orizzonti, ispira i sacerdoti, ma non solo i sacerdoti, tutti siete sacerdoti. E ben venga una persona ispirata da Dio, ben venga un modo nuovo di concepire la Chiesa, ben venga un modo umile, ma ben venga qualcuno che dica: io sono padre di 3 figli, però sento che devo vivere in una comunità, sento che voglio evangelizzare. Ben vengano questi genitori, questi papà, queste mamme, ben vengano, ce ne siano tanti di uomini che non sono sacerdoti ministeriali e che si sentono di essere sacerdoti del Signore. Ben vengano questi profeti, questi re, ben vengano. Capite che senso ha adesso che noi andiamo via e diciamo: ah, però lui è sacerdote. Ma sì, ma io non, per voi ragiono adesso, ma che senso ha che voi andate via e pensate che voi non potete fare le cose che faccio io? Che senso ha? Che immagine della Chiesa vi portate a casa? Certo, non potete consacrare, ma solo quello. Ma il resto, il sacerdozio, è comune tra me e voi, è il sacerdozio di Cristo. Che senso ha che voi andate a casa e dite: oh, com'è stato bello, com'è stato bravo quel sacerdote? Ma che senso ha? Ma non vi sentite umiliati da questa considerazione? Non vi sentite umiliati? Ma io mi sentirei umiliato a posto vostro. Ma allora il Signore mi ha fatto stare qui, mi ha fatto pregare perché c'è un sacerdote, io però non sono sacerdote. Ma che senso ha? Ma questo è il senso della Chiesa? Non è questo il senso della Chiesa. Abbiamo un sacerdozio comune. L'unico sacerdote è Cristo e partecipiamo tutti qualitativamente allo stesso sacerdozio. Sacerdoti, re e profeti, abbiamo pregato, abbiamo cantato. Allora, Signore, anche voi apritevi, no? Ditemi, fammi vivere il sacerdozio, Gesù, fammi vivere colui che ho, fammi offrire la vita. Allora la Chiesa si rinnova così, capite? Si rinnova trasversalmente, non è che si rinnova per forza da una parte E cioè, non è che tutto dall'alto deve scendere, forse nasce dal basso. La Chiesa può nascere qui, può nascere dove due o tre persone hanno voglia di condividere la vita con altre persone. E allora capite perché nella Chiesa, adesso si può capire, no? Riuscite a capire perché nella Chiesa sono nati i movimenti, gli ordini monastici, ci sono state. Perché spesso sono nati dai laici che hanno desiderato di vivere il Vangelo insieme. Non è che tutto viene dall'alto, imposto dalla gerarchia. La gerarchia ha un compito, un carisma speciale, ma non fa tutto nella Chiesa. È lo Spirito Santo, è l'azione del Padre, del Figlio. Quindi voi, se tornate a casa, per favore, anche per me sarebbe una grande delusione, e non ditemi più: ah, però se ci sei tu si prega, se no no. Per favore, questo è vero perché voi non credete ancora a quello che avete dentro di voi. Questo è vero perché voi non credete ancora a quello che Dio ha fatto con voi. Ma se voi credeste un po' di più a quello che Dio ha fatto e sta facendo, voi sentireste un'unzione dentro di voi, sentireste che potete guidare un gruppo, ma con amore, capite? Sentireste che avete le mani per benedire, che avete la bocca per annunziare il Vangelo, che avete i piedi per andare ad annunciare l'amore da un'altra parte del mondo. Qualitativamente il nostro sacerdozio è lo stesso, è lo stesso, è lo stesso. E allora se è lo stesso? E allora che se è lo stesso perché? Dici sempre: ah, però non ci sono le condizioni, io non ce la faccio, non posso. Perché? Perché? Perché un po' è anche comodo, capite, pensare così. Perché voi non vi impegnate fino in fondo. A noi fa anche un po' piacere perché abbiamo un certo lustro di sacerdoti. Dico no, però in realtà è un grande peso, ve lo assicuro. Io sono stanchissimo. E non si può far sempre così, capite? Il Papa ha detto in Amoris Laetitia che qualche volta il sacerdote non deve stare solo davanti. Può stare al centro del gregge, del popolo, e può stare anche dietro e si riposa e vede la grazia di Dio che opera negli altri. E vi sembra tanto strano questo? A volte il sacerdote può seguire l'intuizione di un laico o di più laici, perché vede che sono ispirati da Dio. E perché no? E perché no? Perché Abramo era un sacerdote? I profeti erano tutti sacerdoti ordinati? Perché è così. Però capite che se noi riprendiamo lo schema che già conosciamo molto bene, succede che andiamo via frustrati e poi torniamo a casa e diciamo: non si può più rivivere niente di quello che abbiamo vissuto, e questo è proprio il senso che non vorremmo vivere. E quindi per me è una grande per me la consacrazione adesso per voi inizia accettando questa provocazione di Dio. Lui vi unge come sacerdoti, come re, come profeti. Vi unge, vi prende dal vostro pascolare il gregge, come Amos, e vi dice: vieni un po' a lavorare per me. Ah no, ma io c'ho il sacerdote che mi dice tutto. No, vieni tu padre, tu madre, vieni tu. Io sto pascolando il gregge, vieni tu. Chi ha preso? Davide era l'ultimo, era il più piccolo, quindi non era quello che era programmato, era il più piccolo, e quindi il Signore può scegliere tutti, no? Allora dicevo di pensare questo qui, di pensare che la consacrazione innanzitutto non è la consacrazione, il desiderio di consacrarsi a Dio non è un desiderio esoterico, elitario, che nasce dopo grandi speculazioni, ma è proprio il contrario. Per consacrarsi a Dio bisogna ritornare dentro se stessi, cioè bisogna capire che Dio ti ha già consacrato, nel battesimo, e che Dio ti ha scelto. Allora consacrarsi a Dio significa capire meglio, vivere meglio il battesimo in profondità, e poi puoi fare anche un gesto, ma consacrarsi a Dio significa ritrovare se stessi, ritrovare quello che il Signore ha fatto, la grandezza, sentire che Dio ha fatto una cosa grande e che sta facendo cose grandi. Perciò, tornando a casa, non immaginatevi, non dite nemmeno, non date l'impressione agli altri: oh, ho capito tutto, ho un sacco di carismi. Se torni a casa, mettiti a fare i lavori più umili, mettiti ad aiutare la persona che è rimasta a casa. Se c'è da pulire il bagno, va a pulire il bagno e fallo sorridendo. E se vai in parrocchia e nessuno ha pulito lo sgabuzzino della sacrestia, va a pulirlo in silenzio e sorridi mentre lo fai. Sorridi mentre lo fai. E ringrazia il Signore perché tu sei consacrato, proprio perché stai facendo, perché non hai bisogno di manifestazioni esterne, perché sei consacrato nel cuore, perché Dio ti ha consacrato, perché sei un sacerdote. Allora cominciate a far così e ravvivate le persone che toccate, che incontrate, ravvivatele, perché in voi si effonde lo Spirito Santo, lo ricevete e lo potete effondere, perché è Gesù che vive in voi, vi ha consacrato Gesù. E questo lo vuole il Signore, lo vuole Maria. Ma capite, non c'è bisogno di mettersi una maglietta gruppo dello Spirito Santo, non c'è bisogno di avere etichette tanto esterne, capite? Penso che non sia più questo momento qui, sia il momento di un amore silenzioso, trasversale, che parla con l'amore, che parla con la potenza dello Spirito Santo. Non c'è bisogno di creare delle roccaforti. È il momento, Dio sta uscendo, e quindi, come Abramo vi dice, va, esci dalla tua terra, va, esci dalle tue sicurezze, esci, vai, vai, esci, vai, e fidati, perché sotto il cielo, mentre cammini, sotto il cielo, mentre cammini, la provvidenza ti aiuterà sotto il cielo. Cammina sotto questo cielo, e sotto questo cielo avrai panni e vestiti, avrai gli angeli che ti guideranno. Cammina sotto questo cielo, non camminate sotto le pareti dei palazzi sontuosi, non cercate le sicurezze materiali, non vi riempite di sicurezze, è l'ingresso alla morte questo, non cercate le sicurezze, non cercate tutte queste sicurezze, non cercatele, e se vi accorgete che i fratelli le cercano, aiutateli. Aiutate la Chiesa, non cercate tutte queste, è il momento di uscire, non di costruire grandi castelli, non è il momento di costruire grandi castelli, grandi regole, no, è il momento di uscire, è il momento di portare questo amore dappertutto, perché tutto il mondo sta cercando Dio, tutto il mondo. Il linguaggio di questo mondo è l'opposto di quello che tu vedi. Questo mondo rifiuta Dio perché ne ha una sete estrema, e non ti lasciar provocare, non ti lasciar fregare dall'immagine esterna. Ne ha una fame esterna. Se tu vedi che non ti accolgono, tu stai zitto, ma avvicinati a loro, benedici le persone quando le incontri, benedici, sei un sacerdote, benedici le persone che incontri. Non ti preoccupare di dovergli fare il predicozzo, stagli vicino come ha fatto Maria, stagli vicino e benedici queste persone, stai vicino con il profumo della carità a tutti, e Dio ti farà sperimentare la potenza. Guardate che Gesù è già nel cuore di quelli che tu domani incontrerai, sta preparando il cuore di quelle persone nello Spirito Santo. Tutte le persone che tu domani incontrerai, Gesù le sta incontrando, e le sta incontrando, ha mandato Giovanni Battista. Le stai incontrando perché tu gli comunichi l'amore di Dio, gli comunichi Gesù. Le sta preparando Dio, quindi non è che noi andiamo in un paese e non c'è stato mai nessuno, ma Dio già c'è stato perché è suo. E quindi questa città dove tu tornerai è di Dio. E anche il male, in fondo, tra virgolette, è un operatore di Dio, è un manovale di Dio, perché alla fine Dio si serve del male. Si serve di colui che ha fatto il male. Il male non può, non ha l'ultima parola su Dio, assolutamente, assolutamente. e non abbiate questa paura sempre così grande del male, del male, del male. Siete figli di Dio, avete l'unzione, avete il soffio dello Spirito Santo, siete la presenza di Dio in questo mondo, della resurrezione. Non siete figli di una sconfitta, siete figli della vittoria di Dio. E non abbiate sempre paura, perché sennò vi rosicchia il cervello il maligno, vi mette paura. E non abbiate sempre paura, abbiate paura di offendere Dio, abbiate paura di fare i peccati, abbiate paura di offendere Dio, di offendere Dio. Questa è la paura, di lasciare Dio con il peccato. Ma non abbiate paura di nessun altro, non perché voi potete sconfiggere il male di questo mondo, ma perché voi vivete in Gesù e Gesù e Maria vi difendono. Non abbiate paura, non vivete un cristianesimo da superstizione, per favore. Dai, questo ci frena tanto ancora. La Bibbia parla sempre contro la superstizione, contro la mentalità superstiziosa. C'è il male, c'è il bene, due dei. Non è vero, non è vero. Dio ha vinto il mondo e lo vince e ti fa entrare nella vittoria, ti fa entrare con la fede nella vittoria. La fede qui è qui nella vittoria, qui attacca il demonio. E non abbiate sempre paura, per favore. Preoccupatevi di non fare i peccati, preoccupatevi di non offendere Dio e Dio vi darà la gioia e voi sarete felici. Anche se siete tormentati dal male, voi sarete felici, perché in quella maniera lì il male sta perdendo. Sta perdendo anche quando ti dà fastidio. Sta perdendo. E non siate paurosi. Dio ha vinto il mondo. Dio ha vinto. E Dio lo sta vincendo con la tua debolezza. Lo vince con la tua debolezza. Per questo non ha bisogno che tu sei un uomo sempre vincente. Puoi cadere, non fa niente, ma mentre cadi e ti rialzi, Dio vince il mondo con un bambino, con la fragilità, con la tenerezza. Dio vince il mondo con un bambino che ha una sindrome. Dio vince il mondo con un bambino che non viene fatto nascere. Dio vince il mondo con il sacrificio di tante mamme che non saranno mai conosciute. Dio vince il mondo con quell'amore silenzioso, con l'innocenza. E quindi di che vi preoccupate? Che nessuno vi ascolta? Ma siate felici quando nessuno vi ascolta, vi sputa in faccia. Siate felici, perfetta Letizia, se accade questo nel nome del Signore. Ma siate felici, è l'amore di Dio. Ma siate felici, partecipate alla regalità di Cristo in questa maniera. Partecipate alla regalità di Cristo Gesù. Siate felici. Siamo felici di questo, veramente. Dio ci ha dato tutto e ci dà ogni giorno tutto. E la Madonna è contenta di questo popolo, è contenta di tutti voi, di tutti noi. E la Madonna è il nostro faro adesso. Ci porta tutti nel grembo e ci prepara a un futuro che non conosciamo ancora. Ci prepara un futuro. Intanto dobbiamo uscire dalle sicurezze. Ci prepara un futuro che non sappiamo. Io, sacerdote, religioso, non so qual è il mio futuro, ve lo dico. Non lo so. Ma non credete che voi siete messi meglio di me. Voi non sapete. Anche se siete super fermi, ortodossi, nella chiesa, siete famiglie salde, non pensate di sapere qual è il vostro futuro. E non andate a cercare chi ve lo svela. Siamo pellegrini sotto il cielo di Dio. E sotto questo cielo, le capanne, al tempo di Gesù, degli ebrei, non avevano il tetto, perché si doveva vedere il cielo. Il cielo ricordava la paternità di Dio. Siamo tutti uguali, il cielo sta sopra tutti, ricchi, poveri, intelligenti, è la paternità di Dio. Che quindi, se tu stai sempre dentro le tue sicurezze, il cielo non lo vedi. Il cielo è l'amore del Padre verso ogni figlio e ogni figlia. Allora ringraziamo il Signore. Ma ci lasciamo così, dopo c'è la messa, no? Durante la messa ognuno preghi per il suo sacerdozio e tutti insieme per l'unico sacerdozio di Cristo che noi manifestiamo nella nostra carne mortale. Questo sacerdozio rende felici, è Gesù, capite? Siamo Gesù, è Gesù, quindi ci dividiamo anche il peso, no? Un pochettino. Ave Maria,
piena di grazia, Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Allora, la messa inizia.